E Paolo, Volpato Group contro, appena uscito per Lizard Records, il debutto, ne parliamo proprio con Paolo Volpato. Ciao, ben trovato.
Ciao, e ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Francesca.
Ecco, bene, sì, il Paolo Volpato Group, ti chiedo subito, è un settetto, ma prima di parlare appunto di questo gruppo, tu personalmente come ti avvicini alla musica?
Bah, io mi avvicino alla musica fin da piccolo, in quanto mio padre era un cultore di un certo tipo di musica classica e lirica soprattutto, mm-hmm. Mentre mia madre era più vicina ai gusti pop, la classica frivolezza delle donne, dei Beatles, questi gruppi qui. Quindi mi avvicino fin da subito a suonare all'età di 12 o 13 anni.
Ecco. E come nasce questo progetto? Come recluti i musicisti che ti accompagnano?
Bah, sono dei musicisti che conoscevo da tempo perché abbiamo suonato a lungo, abbiamo fatto jam, abbiamo comunque sperimentato dei generi e in qualche modo poi si è concretizzata questa idea, appunto si è reificata questa idea da una mia volontà di voler appunto fare un album. E quindi questo è un, come dire, un piccolo traguardo per un musicista o per ogni musicista che creda nella musica e che creda in qualche cosa che rimanga nella musica. E dunque questo è il mio primo album da solista, mm-hmm. Dopo ho collaborato, ho fatto altre cose in passato e questo è, insomma.
Ecco, ma qual è stata la prima traccia completata assieme?
La prima traccia completata assieme era Ziggurat Baby, è un brano, come dire, tipicamente fusion secondo me, e, che è derivato da una visione. E ho cercato di mettere in musica quella che fu una visione onirica e ne è venuto fuori quel brano che fu uno dei primi, diciamo, che fu uno dei primi del disco e poi il resto è stato fatto lentamente, con un po' più di calma, sovraincidendo e registrando. Comunque diciamo che l'idea è partita da quel brano lì.
Ok, ecco, sì, preludio slash contro che apre il disco e lo intitola, è come un palloncino che si sgonfia alla fine di una festa, e, ma poi guardandolo meglio ci si tira su ripensando a ciò che si è appena vissuto, insomma, un ricordo felice da mettere da parte, e così insomma si diventa euforici con la melodia della chitarra e il percorso viene delineato dalla parte percussiva dei synth. Come sì. L'avete composta, come è venuta fuori?
Beh, intanto mi fa piacere che tu abbia, come dire, visualizzato la musica e l'abbia visualizzato in questo modo. E, è sempre una cosa molto bella perché unisce, diciamo, più, come dire, più arti, l'arte visiva e l'arte uditiva, quella mm-hmm. che noi stiamo perdendo oggi come civiltà. È venuta fuori come è venuto fuori il resto, diciamo, in modo molto semplice, con delle idee che lentamente si sono solidificate attraverso un percorso musicale che poteva essere di lavoro su certi suoni, su certi arrangiamenti. Ho puntato molto su quello e su un certo tipo di fraseggio chitarristico che è comunque un qualche cosa che ho acquisito nel tempo e che lì ho potuto, come dire, quasi totalmente improvvisare. È come una sorta di linguaggio che si crea e nel tempo si solidifica, si sedimenta appunto e si, come dire, si regola con varie metodologie, con una sorta anche di aritmetica, di logica, ma che è venuto fuori, diciamo, portando avanti una visione improvvisativa, una visione compositiva costruita su arrangiamenti e su stratificazioni sonore. Ecco, quindi è venuto fuori così quella traccia. Mi sembrava un buon inizio, ecco.
Benissimo. Poi c'è Ossigeno, insomma, una batteria free jazz apre alla chitarra dinamica per poi cambiare la melodia che si ripete come attraversare la stessa strada, e i bassi rimangono il punto stabile su cui fare rotolare le note della chitarra. Sì, come è venuta fuori?
Bah, lì era più che altro un'idea venuta fuori anche qui da una visione o comunque da un stato di vita. È un brano dedicato, questo non è esplicitato nel, nel libricino all'interno, però è un brano dedicato a mio padre, e ricordo l'ultimo periodo della sua vita in cui appunto doveva avere bisogno di ossigeno per vivere, mm-hmm. e mi sembrava che questo bisogno si concretizzasse con questa dimensione musicale. Infatti, diciamo, si capisce il brano alla fine, secondo me, quando c'è questa apertura dilatata verso appunto l'acquisizione dell'ossigeno. È un gioco appunto che di intersecazioni tra parole, stati di vita e musica. Ecco, questo è quello che ha creato questo brano, forse uno dei più lirici o anche dei più, ma secondo me, vicini a Pat Metheny, ecco, vicini a queste, queste dimensioni, sì. Come dire, un pochino più, sì, mi verrebbe da dire oniriche anche da un certo punto di vista.
Ecco, bene. Poi c'è Scalea, che inizia con il suono dell'oceano e dei gabbiani che preannunciano la malinconia dalle note corte, quasi pizzicate, che sembrano pensieri pesanti da far sfumare, diradare. Come l'avete composta?
Beh, quella l'ho composta io, come tutte le altre tracce del disco, ed è, sì. Ed è un luogo dello spirito per me, e dove io, insomma, ho trascorso molti anni della mia vita. Non è tanto l'oceano, ma è il mare, e quindi è, come dire, è un brano che mi è venuto stando al mare, ecco, in questo modo, stando al mare e respirando un pochino quelle atmosfere del mare, anche quei sapori malinconici quando l'estate finisce, ecco. E soprattutto anche quando hai goduto del mare, delle sue bellezze, e quindi sono rimaste impresse, come dire, queste note, ecco. Forse il brano un po' più, come dire, concettualmente più semplice del disco, ma comunque di un buon impatto, ecco, mi dà molto ancora riascoltandolo.
Ecco.
È un brano vacanziero estivo.
Vabbè. Poi c'è Nelle tensioni, insomma, con questo piano di Giacomo Livolzi che imposta un'atmosfera che sembra quasi trattenersi. Poi, insomma, si cambia con la batteria sfiorata, la voce di Alessandro Serravalle, un po' beffarda, che respinge ogni malinconia. Poi, insomma, la chitarra si fa coinvolgere dal contrabbasso di Michele Gava, insomma, nella possibilità di una svolta. Come è venuta, sì, fuori?
Ma è venuta cercando di entrare all'interno, come dire, del concetto di tensioni che ci sono tra le persone, che ci sono, come dire, nella natura, anche nelle energie, partendo dall'idea che comunque la tensione è uno stato transitorio e che alla fine si esaurisce o appunto si sedimenta sempre nella risoluzione. Quindi, come dire, è un brano che è dedicato a un rapporto creato appunto dalle tensioni, che poi vanno a finire nelle naturali risoluzioni, come tutte le cose che ci accadono, anche quando sembrano essere le più pregne di tensione o le più difficili da affrontare, e poi in qualche modo si risolve sempre, ecco, c'è sempre un respiro finale che porta, come dire, una sorta di stasi al tutto, però è sempre una stasi che ha subito tensioni, ecco, è una stasi che ha in sé sempre delle componenti che hanno avuto le tensioni, e quindi è una stasi strana, ecco, quindi è un brano volutamente strano, dove Alessandro canta in modo strano e noi suoniamo tutti in modo strano.
Sì. Ecco, poi c'è il finale, insomma, postludio multicolorato, insomma, chiude il disco riprendendo la title track, ma con suoni più ispidi, senza i bassi, e si entra in questo su e giù fino a un ondulare metallico del finale.
Sì.
Come l'hai composta?
Sì, è stato un brano, beh, ci sono altri due brani di mezzo, non è che finisca così il disco, comunque sì. È stata composta in modo molto spontaneo quel brano, voleva essere una sorta di continuità, di fil rouge che legava tutto il disco, tutto l'album, che aveva un inizio appunto e che aveva una fine. Quindi ho pensato io di riallacciarmi, come dire, alla prima traccia, e tuttavia aggiungendo delle parti o variando alcuni tessuti compositivi. È venuto fuori un brano che riprende la prima traccia, ma in qualche modo la espande. E quindi è venuto fuori in modo naturale.
Ecco. Chi sono gli ospiti del disco e come sono entrati nelle tue trame compositive?
Ma allora, ospiti solisti ci sono dei, secondo me, massimi chitarristi italiani che rappresentano un certo tipo di stile, che è quello oswordiano di Alan Oswald, che è un certo tipo di visione della musica. E sono degli amici che in qualche modo godono della mia stima e viceversa, e Frank Pilato, un chitarrista fenomenale, un personaggio che io adoro, che suona appunto in preludio. E Frank Pilato ha registrato con Andrea Marcelli, di recente deve anche uscire un suo libro di analisi musicale, analisi delle scale, che avrà la mia prefazione, tra l'altro. E dopodiché Alessandro Giglioli, che suona in GLV, e anche Alessandro è un grandissimo talento italiano, che come dire, rappresenta secondo me uno degli apici di un certo tipo di scuola legata ad Alan Oswald, a questa visione della chitarra, che non è più chitarra appunto, ma è un altro tipo di strumento. E poi c'è uno dei miei preferiti, che è Marcello Contu, un amico, un caro amico, un fratello, un grande musicista sardo lui, che rappresenta una sorta di follia musicale, di follia, come dire, tout court, generale, ed è un chitarrista che assolutamente voleva partecipare, e io ho fatto il possibile per ritagliargli una piccola porzione, diciamo, nel mio disco. Ecco, è stato un doveroso omaggio a un grande chitarrista italiano che nessuno conosce. Ecco.
Sono in Ossigeno, leggo nelle note.
Sì, l'intro di Ossigeno è fatto da Marcello Contu con una chitarra distorta che suona senza nessun tipo di appiglio armonico, e che suona free, tuttavia mantenendo un linguaggio riconoscibile, quindi in qualche modo il free è una componente libera, ma non tanto libera, in quanto deriva sempre da qualcuno che l'ha assaporata e l'ha fatta propria, e dunque è secondo me un intro molto riuscito che poi lascia partire la musica, lascia spazio al resto, qualcosa, certo, di più morbido anche.
Bene, bene. Allora, dove e come è stato registrato l'album?
L'album è stato registrato nel tempo, e inizialmente suonandolo quasi tutto live negli studi di Andrea De Marchi qui a Treviso. Andrea è una bravissima persona, e in pratica abbiamo potuto registrare lì il disco, per poi sistemarlo in modo anche pesante, o comunque anche intervenire in un certo tipo di arrangiamento, di sovraincisione, e nello studio di Roberto Scala, Bananez Studio, che è uno studio del quale ora sto facendo sia il secondo disco che altri progetti, insomma. Ed mi sono trovato molto bene con questi professionisti, perché rappresentano comunque un grande contributo alla mia musica, essendo loro capaci anche di rendere la musica che tu hai in testa, poi
di farla uscire al meglio, insomma.
Perché il problema spesso è sempre lì, soprattutto per un tipo di musica che non è che non è così scontato, che comunque non è sulla bocca di tutti, è un tipo di musica che è difficile da far uscire dalla propria testa. Io ho molte idee, ma solamente un 10-20% vengono a galla, e vengono a galla anche grazie a questi musicisti, a questi, perché alla fine sono musicisti che hanno degli studi di registrazione notevoli, che hanno potuto, ecco, dare vita a questo progetto, insomma.
Ecco, a proposito, ci sono delle tracce che non venivano come le volevi, come avevi pensate, ti hanno fatto un po' impazzire?
Personalmente no, Francesca, il disco suona come era nella mia testa e sono contento del risultato. E
sì, no, ma durante le registrazioni cioè, ci sono state le difficoltà appunto per farle venire fuori comunque, oppure sono venute fuori subito quando...
Sono venute fuori subito, ecco. In realtà, perché mi sono trovato bene con questi musicisti e con i quali suono ancora e appunto con i quali ho dei progetti, e non c'è stato margine di errore di nessun tipo. E, chiaramente poi sono fare un album, comunque sono delle procedure piuttosto lunghe, perché a bocce ferme, se così dire, poi vanno messe appunto delle sovraincisioni, delle altre tracce o degli arrangiamenti ulteriori, ci sono delle piccole sbavature magari da limare, come è giusto che sia, ma penso che non ci siano state difficoltà da un punto di vista né esecutivo né altro.
Ecco, quindi il Polo Volpato Group non è un gruppo aperto, diciamo, questo settetto rimane anche per il secondo disco?
No, io penso di no, a me piace variare, mi piace cambiare mantenendo la mia natura, e non è detto che questa formazione rimanga per alcune tracce, ma non per tutte. E molto probabilmente il secondo disco sarà un disco più tecnico, un pochino più ostico, se così possiamo dire. E non che questo non lo sia, insomma, ecco, però diciamo che il secondo sarà un pochino più vicino a me, a un certo tipo di aggressività anche musicale, a un certo tipo anche di vis.
Ecco, e dal vivo avrete delle varianti o suonerete sempre in set per presentare intanto questo disco?
Vediamo cosa succederà, anche perché suonare questo genere di musica non è semplice, io l'ho fatto in passato con dei risultati non molto interessanti, e dunque vediamo che piega prendono le cose. Ora poi non è così semplice suonare, in Italia è sempre più difficile poi suonare questo genere di musica, tuttavia la formazione molto probabilmente cambierà, sarà una formazione più legata a un certo tipo di musica sperimentale, improvvisativa, quindi le carte, diciamo, in gioco potranno cambiare volentieri, sicuramente sì.
Ok, e chi ha curato la grafica del disco? La copertina.
Allora, la grafica è stata curata dalla Lizard Records, con la quale etichetta mi sono trovato molto bene. Io non ho, come dire, grandi aspettative, diciamo, dall'estetica, né tantomeno la ricerco in un mondo bombardato dall'estetica, non ricerco molto questa dimensione, quindi ho lasciato che facessero loro. Io mi interesso della musica e basta, il resto, ecco, è un contorno di polistirolo.
Sì, la Lizard, che poi ha pubblicato il disco. Come è venuta la collaborazione con la Lizard?
Ma tempo fa avevo fatto delle cose, dove c'era sempre di mezzo il grande Loris Furlan, delle miscellane appunto di musica progressive, con un'altra mia formazione che avevo in passato, i Safarà, con i quali ho fatto un po' di registrazioni, e sono rimasto in buoni rapporti con Loris Furlan, che è una persona deliziosa. E quindi poi abbiamo deciso assieme di fare questa cosa. C'erano le possibilità perché questa cosa venisse a galla, è venuta a galla, insomma.
Ecco, quindi dicevi che il secondo disco è praticamente quasi pronto, diciamo.
Sì, ecco. Penso che meno di un anno possa essere già fuori. Vedrà una formazione, come dire, particolare, perché sarà in quartetto, sarà un disco molto molto interessante, diciamo, da un punto di vista proprio di qualità del suono, di qualità delle persone che suoneranno dentro.
E che strumenti ci saranno?
Ma le tastiere, che curerò un pochino io con i suoni di chitarra synth, chitarre, ovviamente il basso di Roberto Scala, la batteria di un ottimo batterista brasiliano che si chiama Randu Lopez, che viene dal progressive fusion metal, e molto vicino ai Planet X, e poi Alessandro Serravalle che farà molte cose, molti interventi finalizzati a destabilizzare l'ascoltatore con molte altre cose. Sarà un disco gustoso.
Bene, benissimo. Ok, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Ma allora, per avere il disco, intanto oggi fare un disco è difficile, e averlo è sempre più difficile perché non ci sono più dischi, neanche lettori CD, ecco, nelle macchine oramai. Tuttavia, per averlo, semplicemente contattare la Lizard Records di Loris Furlan, e lì insomma ci sono spedizioni in tutto il mondo, è distribuito in tutta Europa, e poi io stesso ho delle copie, quindi insomma non c'è nessun, come già sto facendo, non c'è nessun tipo di problema se le persone si avvicinano a me per chiedermi una copia, insomma io la mando molto volentieri, anzi mi piace sempre parlare con i cosiddetti, se esistono ancora, fans di questa roba qua.
Perfetto Paolo, io ti ringrazio, è stato un piacere.
Anche mio.
Sì, ti auguro tanta buona musica ancora.
Va bene, ti ringrazio tantissimo e a presto.
Grazie.